Mario Calvagno
e Carmen Zammataro.
Sì, cominciamo oggi una serie di interviste che vedranno avvicendarsi gli esperti dell'Agenzia Nazionale per la Prevenzione, il cui presidente professor Giacomo Mangiaracina è un nostro ospite abituale.
In questa prima puntata con noi Michela Mechilli, imprenditrice che dell'Agenzia Nazionale per la Prevenzione è responsabile dell'area prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro ed è formatrice ANFOS, corsi per la sicurezza. Michela Mechilli, buongiorno, benvenuta.
Grazie, buongiorno a voi.
Grazie. Allora, iniziamo già subito con una domanda generale. Qual è la filosofia che ispira le norme di sicurezza sul lavoro? Quali aspetti sono interessati dalla normativa?
Diciamo che la norma nasce naturalmente per prevenire, quindi la filosofia è prevenire gli incidenti sul lavoro, fare il possibile affinché il lavoratore, chi gli stia attorno, lavori sempre in sicurezza. Quindi nasce principalmente per questo motivo, già con la legge 626 prima e poi modificata appunto con la legge 81 per uniformarsi anche con le leggi europee.
Sì.
Quindi è questo, il punto è prevenire il tutto, fare possibile di diminuire il rischio, perché il rischio, partiamo dal presupposto zero, è praticamente quasi impossibile.
È chiaro, è chiaro.
E di solito, sì, certo, proprio per quello che lei dice, di solito si parla di sicurezza sul lavoro quando purtroppo accadono gli infortuni, ma come mai sono così frequenti? Non c'è sufficiente prevenzione? Cosa si può fare? Insomma, perché non se ne parli solo in queste occasioni?
Assolutamente. Allora, guardi, il problema è che a volte possono essere incidenti che, come dicevamo prima, è impossibile che non avvengano, al rischio zero, ma ci sono delle fatalità, cioè delle circostanze che hanno fatto sì che l'incidente non poteva essere evitato. Quella è una possibilità, ma purtroppo è rara. Tutto il resto è perché non viene fatto e seguito quello che viene richiesto.
Sì.
Il problema principale da me come formatrice, perché mi capita anche durante i corsi, è che manca proprio la cultura della prevenzione, ma noi, gli italiani specialmente, purtroppo devo dire, pensano sempre tanto a me non succede, lo faccio sempre, l'ho sempre fatto così, salgo sopra delle piattaforme, non metto la cintura, tanto devo fare solo questo piccolo passaggio.
Sì,
quindi
sì,
spesso
magari,
anche se ci sono in dotazione i dispositivi di protezione che hanno i lavoratori, purtroppo è il lavoratore stesso che sottovaluta il rischio a cui va incontro.
Sì, sì,
quindi
sì.
La cultura della formazione è fondamentale, anche se sono una formatrice ANFOS, quindi faccio i corsi, secondo me andrebbero strutturati in maniera diversa, tanto che stiamo cercando di presentare un progetto per fare un corso specifico che è oltre i corsi obbligatori. Perché dovete capire che quando un corso è obbligatorio non viene mai fatto con volontà e criterio, perché uno è costretto a farlo.
Sì, sì, sì.
Se invece si facesse un corso effettivo sull'utilizzo dei dispositivi di protezione, perché io ti posso anche dare la cintura, ma se tu non la usi, non
esatto,
la usi bene, non, è completamente inutile. E il corso nella loro interezza occupa una piccola parte delle ore di corsi di formazione, invece dovrebbe occuparne una parte fondamentale. Quindi questo sicuramente è uno dei problemi, quindi la cultura della persona che dovrebbe pensare alla sua salute.
Forse sarebbe questo proprio il punto di partenza.
Secondo me sì, perché ci sono anche responsabilità del datore di lavoro, perché non è che è estraneo a questo. Però, ne parlo da datrice di lavoro, spesso mi capita che devi sollecitare l'utilizzo dei dispositivi, a volte fanno delle cose assurde che tu gli hai negato, non dovevano farle, eppure le fanno, quindi li devi riprendere, gli devi spiegare che è un rischio, eppure è gente che lavora con te da 10-20 anni, quindi proprio perché sottovalutano il rischio. Questo è il problema culturale, secondo me, che affrontiamo spesso anche con il nostro presidente.
Ecco, okay. Prendere coscienza del rischio, ecco.
Assolutamente sì. Beh, poi magari un aiuto dello Stato non sarebbe male.
Quello purtroppo forse arriva sempre per ultimo in tanti ambienti, in tanti aspetti.
Perché lo sa, vede, quando ci sono gli incidenti, no? Che se ne parla al telegiornale, non si parla mai dei costi che comunque sostengono le imprese, no? Infatti in tutti gli appalti ci sono degli oneri della sicurezza, ma sono, guardi, a volte vedo delle cose assurde. È capitato adesso recentemente, un mio cliente doveva fare un lavoro molto importante in una cisterna dove appunto si sa che bisogna usare gli autoprotettori. Tante volte si è sentito persone che sono morte da esalazioni di gas,
sì, infatti.
E gli hanno dato un importo davvero assurdo in proporzione per la sicurezza. Quindi già quando impostano queste gare non sanno, secondo me, neanche di cosa parlano. Quindi poi chi fa la gara deve parlare con la persona, cioè, quindi ci sono dei costi molto importanti. Lo Stato, secondo me, dovrebbe mettere il credito d'imposta, cioè chi utilizza i dispositivi di protezione, chi pensa alla sicurezza dei propri lavoratori, andrebbe premiato. Dovrebbe essere un costo che va detratto dalle tasse, non è che da tasse che uno paga, e quindi fargli pesare di meno questo costo. Quindi la gente investirebbe molto di più, invece qui in Italia si presta detrazioni per cose che magari, ecco, fanno truffe di milioni di euro.
È chiaro.
Quindi
è chiaro.
Se è un problema culturale, purtroppo si torna sempre allo stesso punto.
È vero, va cambiata tutta l'impostazione già dall'origine, in sostanza, è chiaro.
Sì, esattamente.
Ci spostiamo di argomento, il fumo nei luoghi chiusi di lavoro. Michela Michilli, è un punto dolente o va tutto bene? Come sono le cose, come stanno?
Guardi, personalmente, naturalmente nella mia ditta non si può fumare, però ci sono ancora dei fumatori accaniti che non fumano naturalmente nell'ambiente, però magari li trovo a volte nel freddo in bilico tra la porta dell'entrata degli uffici e l'interno. Naturalmente li strillo, insomma, gli do delle no punizioni, ma li faccio uscire completamente, però all'interno del lavoro, tranne subito dopo che è entrata in vigore la legge, sinceramente non ho visto di questo, e non mi è mai capitato quando sono andata presso altre ditte, ma anche negozi, di avere gente fumatrice. Sinceramente penso che sia un problema che attualmente colpisce più che altro, ecco, magari ristoranti, e alcuni che vedono e fumano le sigarette elettroniche, però penso sia stato fatto molto.
Sì,
completamente stato eliminato, ma purtroppo i fumatori
esistono.
Sì, io ho mia madre, ad esempio, che è una fumatrice accanita, per fortuna siamo riusciti a farla passare alla sigaretta elettronica, però ha proprio quel, è un vizio, cioè non riesce proprio a stare senza più di tanto tempo, quindi entra proprio in crisi e deve trovare uno spazio dove può, gli è permesso di fumare.
Guardi, certo, mi è capitato proprio a ridosso dell'ingresso dell'ospedale, davanti a un pilastro dove c'era proprio il cartello vietato fumare, dove c'erano persone che fumavano proprio davanti al cartello, quindi.
No. La cosa che più che all'interno, all'esterno, anche dove è vietato, quello invece è un problema che non si riesce a fermare, perché come ha detto giustamente lei, fumano, però stando all'esterno pensano, vabbè, ma in fondo che fastidio do, no? E poi l'accanito, il fumatore accanito, è difficile da,
è chiaro, da fermare, senza pensare,
ecco, se no, ci vuole un po' di faccia tosta di strillarli,
no? Sì, perché se non c'è la guardia giurata che poi glielo vieta, queste persone davanti ai cartelli vietato fumare continuano a fumare, l'ho visto con i miei occhi, quindi insomma.
Quello è, ma è sempre culturale,
è chiaro,
perché anche io con mia madre, una bravissima persona, una persona insomma che ha un certo, come si suol dire, rispetto verso le persone, ma quando si parla del fumo è più difficile, la vedo proprio che è in difficoltà.
Sì, una dipendenza, diciamo, che risente molto.
Quindi uno deve riuscire a trovare una via di mezzo, quindi aspetta, magari sono io stessa che cerco di fermarla, poi la porto in un punto dove può fumare.
È chiaro.
E in America, ad esempio, questo non può succedere, che in America sono micidiali, se te fumi qualsiasi passante ti ferma e ti regarduisce, assolutamente.
È chiaro.
In Italia no.
Beh, questo senza pensare che comunque la salute è di tutti, quindi anche propria, insomma, non è soltanto per gli altri che fanno passivamente, che aspirano passivamente il fumo, ma anche per chi fuma stesso, insomma, la salute va tutelata.
Guardi, pensi che io sono figlia di due accaniti fumatori e non ho mai fumato, e sono stata anche male, quindi è un soggetto che sono a rischio, niente, non c'era verso, i miei genitori fumavano.
È chiaro, cioè, è così.
Quando sono stata proprio male, quindi non è un non rispetto degli altri, ma come dicevamo prima è una vera dipendenza.
Sì, una dipendenza,
certo,
sì.
Certo. Bene, allora adesso arrivano qui su RVS Bungaro insieme a Fiorella Mannoia. Beh, loro ci dicono che il cielo è di tutti, quindi ascoltiamo un messaggio sicuramente importante attraverso il testo di questa canzone, Bungaro e Fiorella Mannoia.
Qualcuno che la s'allunga, mi spieghi questo mistero, il cielo è di tutti gli occhi e di ogni occhio il cielo intero, è mio quando lo guardo, è del vecchio e del bambino, dei romantici e dei poeti, del re e dello spazzino. Il cielo è di tutti gli occhi e ogni occhio, se vuole, si prende la luna intera, le stelle come te il sole. Il cielo è di tutti gli occhi e ogni occhio, se vuole, si prende la luna intera, le stelle come te il sole. Ogni occhio si prende ogni cosa e non manca mai niente. Chi guarda il cielo per ultimo non lo trova meno splendente. Spiegatemi voi dunque, in prosa o in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti. Il cielo è di tutti gli occhi e ogni occhio, se vuole, si prende la luna intera, le stelle come te il sole. Il cielo è di tutti gli occhi e ogni occhio, se vuole, si prende la luna intera, le stelle come te il sole. Il cielo è di tutti gli occhi e ogni occhio, se vuole, si prende la luna intera, le stelle come te e il sole. Il cielo è di tutti gli occhi e ogni occhio, se vuole, si prende la luna intera, le stelle come te il sole. Il cielo è di tutti gli occhi. Il cielo è di tutti.
Il cielo è di tutti, Bungaro e Fiorella Mannoia qui su RVS.
E riprendiamo la nostra intervista con Michela Mechilli, imprenditrice responsabile area prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell'Agenzia Nazionale per la Prevenzione, formatrice ANFOS per i corsi sulla sicurezza.
Sì, abbiamo parlato poc'anzi di normativa di sicurezza sul lavoro, abbiamo parlato anche del fumo sui luoghi di lavoro e adesso parliamo dei purificatori d'aria. Michela Mechilli, lei ha proprio una focalizzazione, possiamo dire, su questo tema. Allora, quali sono gli utilizzi tipici dei purificatori d'aria? Ci sono delle caratteristiche specifiche che un purificatore deve avere?
Allora, sì, partiamo dal presupposto che secondo me devono avere una parte professionale, quindi certificare, appunto, come chiedeva lei giustamente, come si può essere sicuri che poi facciano il lavoro che debbano fare e quindi debbano certificare che purificano l'aria. Nascono naturalmente non per il Covid, viene associato assolutamente solo al Covid. Nella realtà purificare l'aria serve per le allergie, per le polveri e per tanti altri virus e batteri che circolano nell'aria.
Sì, sì, sì.
I purificatori d'aria normalmente, oltre appunto ad accanirsi contro i virus e le particelle, anche per i fumi e gli odori, possono essere messi principalmente in luoghi chiusi. Partiamo da questo presupposto, perché devono stare in ambienti chiusi senza le finestre aperte e funzionano perfettamente se peraltro non hanno i condizionatori d'aria o il riscaldamento, perché vanno a cambiare leggermente la loro produttività. Sì. I purificatori d'aria che noi consigliamo in genere sono quelli che hanno un filtraggio con i filtri EPA. Perché? Perché tutti gli altri sistemi vanno ad uccidere il virus. Uccidendo il virus sicuramente hanno qualcosa che può dar fastidio anche all'uomo. Quindi allergie può essere ancora più dannosi, tant'è che in alcuni casi alcuni purificatori non possono essere utilizzati mentre le persone sono presenti.
Sì, sì.
Infatti viene spesso anche sbagliato, diciamo, il concetto tra purificazione e sanificazione dell'aria, che sono due cose diverse.
Sì.
La purificazione fa in modo che tramite un filtro, ad esempio, l'aria viene presa e poi rimandata pulita all'interno dell'ambiente, e il virus rimane incastrato, tra virgolette, così per spiegarlo semplicemente, nel filtro stesso, e dopo 8 ore muore, ma muore perché è rimasto incastrato nel filtro, sì, non perché sì, sì, vengono usati additivi che possono poi appunto far male anche alle persone. E quindi l'importante è che tutte le informazioni che sono date sul purificatore siano certificate, ma non dall'azienda produttrice, ecco, da qualcun altro.
Quindi da un ente terzo che si occupa proprio di certificazioni, insomma.
Assolutamente sì, e sono poi magari della singola parte, non è che possono essere certificati completamente tutte le macchine, gli apparecchi, però il filtro stesso, ad esempio, se non è certificato, chi ti dice che fa quella determinata cosa? Una cosa che, esempio, io ho visto tantissimo e non so come fare, cerco di parlarne il più possibile naturalmente, sono dei purificatori da non professionali. Per me non professionale vuol dire che un purificatore che ho d'aria che costa 200 euro, per farle un esempio, non è professionale, perché io so benissimo che neanche ci si acquista il filtro per tale importo.
Sì, 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 sì.
Quindi diventa un pochino strano, però riescono a fare una purificazione dell'aria per 100-200 metri quadrati. È impossibile. Ma perché? Perché per fare questo tipo di filtraggio serve un motore, no? Perché deve prendere l'aria e poi la deve rimettere. Per fare 100 metri quadrati in due volte, perché quello è il calcolo, no? Per purificare l'aria ci deve essere almeno un ricircolo di aria di due volte.
Sì,
dovresti avere quasi una turbina, quindi non riusciresti ad attivarlo. Quindi ci sono delle ovvietà che giustamente le persone comuni che non sono addette a questa cosa non si accorgono. Nella realtà sono da controllare e verificare.
Certo.
L'unico modo è che siano prodotti certificati.
Certo.
Ecco, siamo in chiusura. Come lei accennava, si è parlato per mesi di purificatori d'aria in rapporto al Covid. Hanno funzionato, funzionano, perché il Covid è ancora con noi? Cosa si può fare?
Quello purtroppo dovremo farci pace, ci sarà ancora per tanto tempo.
Infatti.
Il purificatore d'aria, se è corretto, e quindi non si prendono queste cose come le dicevo prima,
sì,
che non sono certificate, non sono professionali, assolutamente sì. Andrebbero messe nelle scuole, ad esempio,
ecco,
ma da tanto tempo, negli autobus, negli ambienti chiusi, avrebbero permesso intanto. Oggi sì, siamo in una situazione, ma non è critica come nei mesi passati, anche se sta ritornando, perché le cose basilari non sono state fatte, cioè sui mezzi pubblici non ci sono i purificatori, nelle scuole ne hanno messi alcuni, ma almeno quelli che ho visto io, nulla di certificato, e non so se stanno funzionando, ma da come vedo non mi sembra, perché i ragazzi continuano a passarsi il Covid. Infatti adesso attualmente sta arrivando alla fascia molto giovane,
sì,
che la passa poi agli adulti, non è l'inverso come succedeva in passato.
Sì, sì, sì.
Quindi il funzionamento c'è, l'importante è come, guardi, un po' come le mascherine, no?
Uh-huh.
Se ne è parlato tanto, anche noi abbiamo combattuto molto. Se uno dà una mascherina che effettivamente poi non funziona, è inutile metterla.
È solo uno spreco di denaro a questo punto.
Sì, purtroppo sì.
Garantire false sicurezze che poi non ci sono, e questo è un altro punto dolente.
Esatto, e in più poi nessuno viene punito, questo è sempre il problema principale.
Alla fine, certo.
Quindi la gente continua sempre, guardi, ritorno al discorso che facevamo all'inizio, il governo, lo Stato deve intervenire, ma e per me a gamba tesa, perché dopo 3 anni non è possibile che ancora siano in circolazione, perdonatemi, mascherine che non sono certificate, perché ancora accade, non è finito
sì,
quel quel brutto quella brutta situazione, però anche con i purificatori. Intanto pensi che i purificatori non hanno l'IVA agevolata, già questo a me fa impazzire, cioè è una delle tante soluzioni, no? Non definitive, come certo. Dicevo sempre all'inizio di intervista, la soluzione rischio zero non esiste, ma non esisterà mai per nessun certo. Tipo di rischio.
Però in questo però, caso sarebbe un grande aiuto questa...
Grande aiuto, perché il 22% è tanto di IVA certo. Contro il 5%, quindi già sarebbe un aiuto per chi deve acquistare il purificatore, perché il purificatore non è solo per le aziende, è anche per le case.
È chiaro. Bene, speriamo allora che si possa andare in questa direzione, le idee ci sono, che vengano applicate in sostanza. Bene, allora è stata con noi Michela Mechilli, imprenditrice, responsabile area prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell'Agenzia Nazionale per la Prevenzione, formatrice ANFOS per i corsi sulla sicurezza.
Mechilli, grazie mille, buon lavoro.
A voi, buona giornata, arrivederci.
Grazie,
buona giornata, grazie davvero.